Considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lietto e remoto anche da Federica Giordani. In remoto nel senso che non è collegata, ma insomma fa parte. Prima di presentarvi i nostri ospiti di oggi che sono qui negli studi di Via Olearo e li ringrazio già in anticipo, fatemi dire un paio di cose. Uno, che l'EMPA, l'Ente Nazionale di Protezione Animale, è stata audita alla Commissione Ambiente e Bilancio sempre a proposito delle normative filovenatorie e la Anna Maria Procacci ha espresso le gravi preoccupazioni per la soppressione del nuovo comitato tecnico faunistico venatorio, proponendo insomma di sopprimere questo comitato tecnico faunistico venatorio proprio per dare voce invece agli scienziati e non agli appassionati. Mettiamola così, lo dico breve solo perché sapete che su questo tema io quasi quotidianamente martello. Oh, invece, a proposito del disastro al Naviglio di Milano, abbiamo parlato, vi abbiamo raccontato, grazie al CRAS della Lipu, della Fagiana, che si trova a Ponte Vecchio di Magenta, delle condizioni del cigno reale, che è tutto imbrattato, ma poi si è scoperto che era stato anche sparato, era stato oggetto di una bella fucilata. Intanto si ringrazia sempre il CRAS La Fagiana per il soccorso che sta prestando agli animali coinvolti nel disastro. Ieri è stato ritrovato un marangone minore e il comune di Robecco sul Naviglio si è subito attivato. Insomma, bravi, grazie. Ricordo a tutti, nel caso doveste vedere animali in difficoltà, non fate voi delle operazioni perché possono essere in realtà letali per questi animali. Rivolgetevi subito al CRAS di zona, in questo caso direi che il CRAS di Magenta è il più adatto, e non fate azione che, pur nella, come dire, buona fede, nella buona volontà di aiutare l'animale, potrebbero in realtà creare ulteriori problemi per il suo salvataggio. Adesso scusate, ogni tanto mi rendo conto che sono un po' arrugginita. Adesso diamo invece il benvenuto ai nostri ospiti qui negli studi di Via Olearo. Stiamo parlando del professor Luigi Musco, professore di zoologia dell'Università del Salento. Buongiorno Luigi.
Buongiorno.
Buongiorno professore, e buongiorno e benvenuto ad Alessandra Martinez, che è dottoranda sempre dell'Università del Salento.
Buongiorno a tutti.
Allora, grazie per essere qua nei nostri studi, grazie a Rosario Ballestieri che è il nostro redattore in fantasma qui del Considera l'Armadillo, e perché noi stiamo seguendo quello che è iniziato ieri a Milano all'Università degli Studi di Via Festa del Perdono ed è l'85esimo congresso dell'UZI, l'Unione Zoologica Italiana. Quindi abbiamo a piene mani, pigliamo dagli zoologi. Professor Musco, zoologi che si stanno ringiovanendo?
Sì, siamo molto contenti perché quest'anno c'è una rappresentanza di giovani, di ragazzi molto molto importante. Devo dire che il congresso si sta tenendo, le seconde fasi si stanno tenendo a Palazzo Schuster, sempre ovviamente sì, a Milano. Dobbiamo ringraziare gli organizzatori perché è veramente organizzato molto molto bene, ci sono tantissimi e bellissimi interventi da parte soprattutto di giovani ricercatori, cosa che ci fa sinceramente molto molto piacere.
Quindi professor Musco ci sta dicendo che c'è un rinnovato interesse da parte dei giovani studenti.
Certamente, sicuramente.
E del resto abbiamo qui un'Alessandra Martinez che è una giovane dottoranda ma già espertissima. Vi anticipiamo che parleremo di due settori che riguardano ancora una volta il mondo marino, perché anche ieri abbiamo parlato di mare, ma noi che magari più fortunati sono reduci da vacanze al mare, insomma, siamo, tenere l'occhio sul mare è fondamentale. Perché parleremo però di due aspetti molto particolari. Intanto, professor Musco, ce lo diciamo, lei addirittura c'ha un animale intitolato a lei. Chi è?
Sì, si tratta di Platineris dumerili. Scusi, Platineris Erineris muscoi. Mi sono incartato alla grande.
Va bene.
È un erede, una specie che è stata dedicata a me da colleghi, soprattutto a Joachim Langen, che ringrazio profondamente per questa dedica. Sì, effettivamente ho avuto questo onore, ma in passato devo dire che anch'io ho fatto un po' questa parte, dedicando per esempio una specie a Ferdinando Boero.
Ecco, a proposito di Ferdinando Boero, che ho intervistato poche settimane fa, lui invece ha dedicato una medusa a Frank Zappa. E lì c'è stata tutta una storia meravigliosa.
Assolutamente, cioè, Nando è fiero di questo rapporto con Frank Zappa, che poi ha ricambiato, ovviamente.
Certo, vabbè, però insomma, questo era solo per dire che noi stiamo per parlare di animali che molto spesso suscitano come prima reazione un po' disprezzo o ribrezzo. Io devo dire che fa parte di quella categoria di animali che un po' mi impressiona. Stiamo parlando di vermi.
Sì, si fa presto a dire vermi.
Certo.
Nell'ultimo nostro progetto veramente importante, svolto lungo le coste del Salento, abbiamo, facendo una serie di campionamenti, individuato più di 600 specie diverse dei cosiddetti anellidi, che sono i vermi per eccellenza. Poi ci sono tanti altri organismi definiti vermi, ma che appartengono a gruppi completamente diversi. Quindi animali che variano nelle forme, nelle caratteristiche, nei colori. Verme brutto, vi chiedo di guardare una foto anche su internet di un fillodocide e ditemi se è brutto. Ma anche il famigerato vermo cane, io lo trovo bellissimo.
È molto bello, devo dire, effettivamente. Famigerato, su cui facemmo puntata fondamentale per rendere giustizia al vermo cane e anche al battage pubblicitario che suo malgrado ebbe in quella stagione. Sembrava che ci fosse l'invasione dei vermocane e che, insomma, altro che gli alieni, cioè proprio.
Sì, sembrava che non si potesse più fare il bagno, e in realtà quello che dicevamo all'epoca è che il vermocane c'è sempre stato, magari può aumentare un anno, diminuire l'altro, ma il vermocane fa parte del nostro ambiente mediterraneo praticamente da sempre.
Certo.
E quindi paura non di ciò che è nostro, diciamo.
Esattamente. Invece Alessandra Martinez, dottoranda sempre all'Università del Salento, con te parleremo di un altro aspetto molto interessante. Ieri avevamo con noi la professoressa Michela Sugni, che si occupa in particolare di echinodermi, e tu ti occupi di un particolare echinoderma.
Sì, mi occupo di Paragentrotus lividus, giusto, visto che siamo in tema, un argomento abbastanza spinoso lungo le coste del Salento. Io sono una dottoranda all'Università del Salento perché al momento in Puglia vige un fermo pesca recentemente prorogato fino a giugno del 2029. Questo a causa di un declino sproporzionato della popolazione, non solo in Puglia ma in tutte le aree del Mediterraneo. Quindi sì, io e il mio progetto stiamo, insieme ovviamente a tutto il mio gruppo di ricerca, stiamo andando a capire quali possono essere le cause, perlomeno lungo le nostre coste, andando a monitorare il ciclo riproduttivo e anche proprio a livello di numero.
Certo, e adesso poi ci torneremo al riccio di mare, per chiamarlo volgare come sono io. Professor Luigi Musco, vermi, allora intanto Silvia ci dice che lei adora i vermi, e quindi mi rassicura, abbiamo un pubblico di vermofili, non so come dire, va bene. Però lei ci diceva, tu ci dicevi, più di 600 specie riconosciute soltanto in Salento, quindi soltanto pensate in pochi chilometri rispetto alle coste italiane, no?
Sì, è vero che il Salento ha una varietà di ambienti marini particolari, ma potete immaginare che lungo le coste italiane arriviamo a migliaia di specie, certo, diverse, e in tutto il mondo. Diciamo che gli anellidi, a cui appartengono i gruppi degli anellidi, i vari gruppi degli anellidi marini, dei policheti, ai sipunculi, agli echiuridi, sono tra gli organismi più, diciamo, diversi da un punto di vista del numero di specie in ambiente marino, insieme anche a crostacei e ad altri, e sono veramente importanti per il funzionamento dell'ambiente marino. Cioè, voi immaginate che gli anellidi che conosciamo a terra sono i lombrichi, e sappiamo, certo, quanto sono importanti i lombrichi per il funzionamento degli ambienti, per esempio agricoli, o comunque per gli ambienti forestali, o in generale per l'ambiente terrestre. Immaginate tante specie diverse che fanno cose un po' meno simili l'una all'altra e fanno funzionare completamente i fondali dei nostri mari e dei nostri oceani. Quindi sì, organismi sicuramente particolari, ma estremamente importanti per il funzionamento dell'ecosistema.
Come professor Musco, quindi gli anellidi marini, diciamo così, anche loro vivono nel sottosuolo, diciamo così, o no?
Hanno una varietà di comportamenti che uno non si aspetta. Possono vivere all'interno dei tubi e venire fuori come un fiore bellissimo, per esempio i sabelli, i due serpulidi, che sono animali spettacolari, oppure vivere scavando. In alcuni casi nuotano, in altri sono dei feroci predatori. Questo tutto legato al fatto che hanno una struttura corporea estremamente plastica, tanto plastica che l'abbiamo copiata per creare dei robot, per intenderci, perché semplicemente con dei muscoli che agiscono su dell'acqua cambiano forma, e questa forma gli consente di nuotare, di muoversi, di scavare, di fare quello che vogliono. Quindi organismi semplici da un certo punto di vista, ma estremamente efficienti, perché grazie a questa semplicità possono cambiare e adattarsi praticamente a qualunque ambiente.
Ecco, immagino siano presenze marine antichissime.
Sì, assolutamente. Abbiamo un problema: noi, per definire quanto è antico un organismo, andiamo a guardare i fossili, ma fondamentalmente, non avendo strutture rigide, solide, come può essere uno scheletro o una conchiglia, è un po' più difficile con gli anelli di definire questa, diciamo, origine, ma sicuramente sono tra i primi organismi apparsi in mare.
E quindi, insomma, abbiamo capito che gli anellidi, cioè i vermi di mare, sempre brutta nel linguaggio, sono elementi essenziali, come sempre, nell'habitat, nell'equilibrio di quella zona, ma sono anche vittime, immagino, predilette.
Sì, proprio per questa loro caratteristica di essere dei bocconcini morbidi, fondamentalmente tendono ad essere preda di numerosi organismi, soprattutto nelle fasi più delicate, quando si riproducono, perché in molti casi loro, per riprodursi, sono costretti a sciamare nell'acqua, e lì i pesci fanno festa, per intenderci, perché
certo,
sono pieni di uova o di spermatozoi, quindi belli nutrienti, e in quelle fasi particolari diventano particolarmente vulnerabili. Non si può parlare di rischio di estinzione, almeno ci sono specie rare sicuramente, e al momento non li conosciamo abbastanza per dire se sono in pericolo. Questo è un punto importante, certo, vanno ancora studiati, però abbiamo una diversità nei nostri mari che è veramente importante.
Ebbene, ahimè, la domanda che è più di attualità che mai: sappiamo che al di là di questa estate caldissima c'è un problema oggettivo, che è il riscaldamento degli oceani e dei mari. Immagino che anche questo sia un fattore che vi preoccupa sul piano della conservazione.
Ci preoccupa tanto, perché chiaramente il riscaldamento agisce direttamente sugli organismi, e su quelli che si muovono lentamente come i vermi, o che sono addirittura fissi sul substrato, sono quelli che ne risentono di più. I pesci fondamentalmente possono muoversi e scappare in zone più profonde e più fresche, ma gli organismi lenti no, e ne subiscono direttamente. Stiamo assistendo a morie, ora, a parte i soli anellidi marini, stiamo assistendo a morie di massa che veramente in passato non abbiamo mai visto. Il famoso termoclino, che è il punto in mare al di sotto del quale la temperatura è stabile, ormai è diventato difficilissimo da raggiungere. Quindi gli organismi stanno subendo queste massive, quello che stiamo subendo noi a terra,
certo,
queste massicce ondate di temperature estremamente alte, e proprio in mare, che dovrebbe essere un ambiente stabile, danno particolari problemi, perché gli organismi non sono adattati a subire queste ondate di calore improvvise.
E a questo proposito mi rivolgo a Alessandra Martinez, che si sta occupando di ricci e di studiare i ricci, ma anche di aiutare a legiferare in modo buono per la preservazione, esatto, del riccio, perché in realtà noi sappiamo che il riccio viene una prelibatezza gastronomica, quindi per questo viene pescato. Ci sono state per fortuna a un certo punto delle norme che hanno detto, almeno nel periodo riproduttivo, giù le mani dal riccio, ma c'è qualcosa che non quadra.
Esatto. Allora, diciamo che la nostra ipotesi, perlomeno nella nostra area di studio, quindi parlo delle coste del Salento, è che il riccio, che è regolamentato, ricordo, da una legge ormai obsoleta del 1995, impone questa legge il fermo pesca nei mesi di maggio e giugno. La nostra ipotesi è che, è basata ovviamente sulle evidenze scientifiche che stiamo portando avanti, è che il riccio si riproduca ormai fine inverno, inizio della primavera, e che quindi ormai queste finestre temporali di protezione debbano andare a conciliarsi con le attuali dinamiche riproduttive della specie. È un campionamento che l'Università del Salento sta portando avanti da quasi un anno, però i nostri risultati, diciamo, supportano questa ipotesi.
Stavo leggendo un messaggio di Paola che dice: a me i vermi fanno tenerezza, da il rosa indifeso lombrico che se lo tocchi danza come noi con la tarantella, il millepiedi pelosetto che sembra non fatichi e fila come una freccia sotto i nostri piedi, sono così indifesi, e poi saremo belli noi, grassi, pelati, rugosi e storti. E quindi no, io figurati, Paola, assolutamente. Senti, Ighi invece dice: incuriosito dagli annellidi, vado su Wikipedia e leggo. Bene, perché questa trasmissione purtroppo non è in grado di darvi tutti gli elementi, vi dà degli stimoli. Io spero sempre che sentire persone così competenti, così importanti, che sanno così tanto, serva a tutti noi per andare poi a studiare da qualche parte. E appunto Ighi dice: annellidi si sono adattati ai numerosi ambienti marini d'acqua dolce e terrestre. Il corpo degli annellidi è formato da numerosi anelli simili tra di loro, l'anatomia esterna del corpo è rispecchiato da quella interna con la ripetizione di alcuni organi in ogni anello, il numero di numeri può variare dai 6 ai 1000, la lunghezza dell'intero animale dai 6 micron ai 6 metri. E lui dice 6 metri? Ecco, sì. Professor Musco.
Sì, si tratta, il verme di 6 metri è un parassita della placenta di cetacei.
Ah, lì, c'è sempre un perché, naturalmente.
Sì. Loro si adattano, quindi se possono crescere all'interno di strutture ramificate, loro si ramificano, e quindi abbiamo una sorta di idra con tante teste. Studi recenti, ci sono dei colleghi spagnoli che lavorano in Germania e stanno facendo studi in ambienti tropicali, che stanno riscontrando una serie di specie che si sono adattate semplicemente a vivere ospite all'interno delle spugne, che sono questi animali con tanti cunicoli, con tante camere, e loro occupano ogni camera creando una sorta di stolone, e quindi tante teste che stanno, cioè, quindi un organismo con tante, forse anche decine di teste differenti che occupano questo spazio. Ma è solo una delle mille capacità di questi organismi: sono in grado di fare di tutto, dal cambiare sesso a volontà, cioè decidono di essere maschio o femmina, cambiano.
Questa è anche una cosa strana, perché com'è che funziona?
Perché noi siamo abituati al concetto che il sesso è legato alla genetica, quindi cromosoma XY, ok.
Facile, non siamo proprio...
No, in natura non è così assolutamente. In natura il sesso può essere... L'esempio più classico, le tartarughe, lo sappiamo tutti che se la temperatura della spiaggia, quindi la sabbia in cui depongono le uova, cambia, c'è la maggiore probabilità di avere un sesso o l'altro. Nel caso degli anellidi, loro sono proprio in grado di decidere, in base alle condizioni ambientali, se produrre quell'anno uova oppure produrre spermatozoi.
Hai capito.
E quindi essere maschio o essere femmine, ma fanno anche di più, cioè se mica devi star per forza lì a badare alla prole, quindi crei un alter ego.
Ah, eccoci, così? C'è un avatar? No,
questo,
cos'è?
Questo è tipico dei sillidi, che poi è il gruppo mio di, come dire, prediletto,
sì.
Ho studiato quelli dal dottorato in poi.
Sì.
I sillidi hanno questa caratteristica. tu vedi questo verme, anche alcuni molto molto belli, e a un certo punto vedi che nella parte posteriore si sviluppano degli occhi su uno dei segmenti, delle setole, perché hanno queste chiete particolari che si possono chiamare anche setole, che si allungano, e a un certo punto vedi che la parte terminale inizia a muoversi indipendentemente pur rimanendo attaccata, e a un certo punto si stacca e se ne va. Quella parte è piena o di uova o di spermatozoi, se ne va nella colonna d'acqua, rilascia uova e spermatozoi, viene fuori la fecondazione, e chi l'ha prodotto se ne va per i fatti suoi, mentre l'altro si è fatto tutto il lavoro di fare riproduzione, corteggiamento, a volte addirittura delle danze,
fanno
delle
danze, si corteggiano pure
in acqua, certo.
Mamma mia, vabbè, e io non vivrò mai abbastanza. Senti Alessandra, Martinez, quindi una legge del 95 che determina un determinato periodo, diciamo, che si è individuato come quello riproduttivo del riccio, in cui si è detto non peschiamo, se no andiamo a rovinare tutto. Voi in Salento vi siete accorti che quel periodo non vale,
non coincide più.
E quindi,
Si dovrebbe, cioè, diciamo, una corretta gestione delle risorse dovrebbe allinearsi alla dinamica riproduttiva della specie presa in considerazione, in questo caso il riccio. Sicuramente i cambiamenti climatici giocano un ruolo importante in questo, quindi sicuramente quella legge è stata appunto legiferata proprio perché a quei tempi, nel 95, le temperature di allora erano sicuramente diverse da quelle che ora noi abbiamo. Quindi sì, bisognerebbe un attimo riassettare
le norme, assolutamente.
E soprattutto una cosa importante è andare a fare, diciamo, lo stesso lavoro su tutto il gradiente latitudinale italiano, perché magari potrebbe non coincidere,
non potrebbe
bastare un fermo pesca uguale per tutte le regioni.
Ecco, ma a proposito di ricci di mare, intanto io ho scoperto quello che nella vulgata era quello che quelle rosse erano le femmine, quelle nere erano i maschi, invece ho scoperto che sono due specie diverse.
Sono due specie diverse, a sessi separati.
Ecco, ma come si riproduce il riccio di mare?
Si riproduce appunto rilasciando i gameti, sia maschili che femminili, in acqua, e da lì avviene la fecondazione.
Vabbè, ma come si incontrano questi gameti?
Nella colonna d'acqua, attraverso le correnti, ovviamente. Sì, quindi quello che noi mangiamo poi non sono le uova, ma sono gli organi riproduttori.
Ecco.
Scientificamente chiamati gonadi.
Sì.
E quindi noi mangiamo le gonadi. La specie edule è il Paracentrotus lividus, come ha detto lei, è un'altra. Quella che non mangiamo, la cosiddetta rizzara, nel salentino.
Sì.
È un'altra specie, Arbacea lixula.
E qual è tu ti occupi in specifico, diciamo, del settore salentino.
Esatto.
Ma qual è, allora, se siete in grado di valutare lo stato di conservazione attuale, cioè quanto dobbiamo stare preoccupati? Ma non per il ristorante, io sto parlando per la specie, perché come sapete
allora,
mi interessa
sempre
quello.
L'Università del Salento ha effettuato a inizio della legge, quindi nel 2023, un primo monitoraggio su densità e struttura di popolazione, quindi andare a vedere dimensioni e numero degli individui lungo tutta la Puglia, non solo il settore salentino. Nel 2025 abbiamo riprodotto lo stesso monitoraggio, però solo lungo le coste del Salento, in 14 siti sono stati monitorati circa 40.000 metri quadri di costa. Sicuramente il dato più incoraggiante dalla legge non è l'aumento di densità, quanto un primo riassetto sulla struttura di popolazione, quindi abbiamo visto sostanzialmente dei ricci un po' più grandi rispetto a quelli del 2023. Però c'è anche da dire che gli effetti potenziali e reali della legge imposta appunto nel 2023 sono stati sicuramente mascherati dalla pesca di frodo illegale,
certo,
che ha continuato ad esserci.
Una delle nostre grandi guai, come esiste il bracconaggio a Osterra, esiste appunto la pesca di frodo in mare e nelle acque. Professor Musco,
se posso aggiungere una cosa, uno dice vabbè, ma il riccio di mare è tanto buono da mangiare, poi a chi piace, a chi no, per carità. Però pensare a qual è la sua funzione, cioè se vogliamo definire per forza una funzione, cioè un animale non è che esiste perché è funzionale a qualcosa, l'animale esiste perché sta là. Il riccio di mare determina l'equilibrio, è proprio una sorta di ingegnere che determina l'equilibrio delle coste rocciose. Nelle nostre coste rocciose la presenza del riccio equilibra la la componente vegetale è quella animale. Se non ci sono ricci, le alghe crescono talmente tanto da soffocare tutti gli altri. Certo. Pensate ai coralli, ai brozzoli, gli stessi vermi. Se i ricci sono tantissimi, spariscono le alghe, quindi ci vuole un equilibrio. Ma in tutto questo, che comporta cambiamenti climatici, prelievi illegali, eccesso di pesca, voi potete immaginare che l'equilibrio viene totalmente stravolto, gli equilibri naturali non ci sono più, quindi ci troviamo coste rocciose. Io per esempio sto vedendo ora in Albania, l'eccesso di pesca pare che stia determinando, le pesca del pesce intendo dire, sì, stia determinando l'esplosione dei ricci, e loro si ritrovano praticamente le coste completamente desertificate, cosa che è il contrario in Puglia.
E certo, quindi insomma, come sempre quando parliamo di ambiente, quando parliamo di animali, parliamo di equilibri sottilissimi, importantissimi. È il solito ragionamento: siamo tutti collegati, non c'è una cosa che può, come dire, espandersi oltre misura senza provocare la famosa storia della farfalla. Ma questa è un'altra storia di cui parleremo molto presto, perché il congresso, l'85esimo congresso dell'UZI, dell'Unione Zoofila Zoologica, scusatemi, italiana, è appena iniziato, va avanti fino a venerdì, e quindi noi armadilli rubiamo esperti, argomenti, siamo curiosi come sempre. Quindi io purtroppo devo dire che il nostro tempo è finito e sono veramente, andrei avanti molte ore a parlare di vermi. Intanto, professor Musco, mi ripeti il nome del tuo verme lì, quello a te dedicato?
Perineris muscoi, che è latino Perineris di Musco.
Ecco, quindi adesso lo vado a cercare perché voglio vedere quanto è bello. E intanto ti ringrazio veramente per essere stato con noi, per essere sempre disponibile a considerare l'armadillo, per averci così raccontato tante cose così importanti della vita del nostro mare e non solo. E ringrazio naturalmente Alessandra Martinez, dottoranda sempre dell'Università del Salento. Alessandra, al volo, ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Non il riccio, perché sei
stanguaiato, diciamo così, e quindi...
Non lo so, mi piacciono molto le tartarughe, va?
Sempre di mare, sempre.
Mare. Anche natuata.
Figuriamoci. Al professor Musco non lo chiedo perché...
Ormai ce l'ho il verme con
cioè, che dobbiamo fare?
Considera l'armadillo.
Allora, io ringrazio tantissimo, veramente tantissimo, i nostri ospiti per essere stati qui con noi. Li lascio tornare al congresso che si sta svolgendo a Milano ed è l'85esimo. Domani altre storie, altre avventure, quindi un grande grazie davvero, e teniamoci vicini vicini perché i tempi sono un po' complicati, mettiamola così. Grazie.
Grazie.
Grazie a voi.
E io, care e cari all'ascolto, vi saluto, vi do appuntamento a domani. Vi ricordo come sempre la pagina Facebook, Instagram, Considera l'Armadillo, anche l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it se volete dire, osservare, ragionare, suggerire, eccetera, eccetera. Baci, baci, a domani.